salute di Nicoletta Carbone.
Partiamo, buongiorno, buon lunedì, siete carichi? Vi siete riposati questo weekend? Avete ricaricato le pile? Soprattutto vi siete disconnessi? Avete fatto una sorta di digital detox? Avete chiuso con mail, telefonate, messaggi, whatsappini che in qualche modo vi riportano e vi fanno tornare, vi riagganciano a tutti i problemi e gli affanni della settimana legati al lavoro? Se l'avete fatto, oltre secondo me, avete fatto bene, vi siete fatti del bene a voi e alla vostra famiglia, siete anche di moda, perché la disconnessione è un nuovo trend, una cosa che sembra che conquisti sempre più persone. E oggi ne parliamo con una grande esperta, voi la conoscete bene perché abbiamo il piacere di aver fatto anche dei progetti insieme a lei e al suo centro, la professoressa Gwendalina Graffigna, bentornata, psicologa dei consumi e della salute e direttrice di Engage Minds Hubs, è un centro di ricerca che tratta a 360 gradi tutto quello che riguarda il cambiamento nei comportamenti delle persone.
Buongiorno Nicoletta.
Lei si disconnette?
Allora ci provo, ma effettivamente questo è l'obiettivo del 2025.
Magari è l'obiettivo anche di tante nostre amiche e amici che ci stanno seguendo,
sì.
Perché da un lato insomma vogliamo farlo e dall'altro in qualche modo ci sentiamo
di perdere il controllo,
brava.
Perché poi il vero problema è quello, e poi anche il problema è che andiamo magari a mille velocissimi iperconnessi durante la nostra settimana lavorativa, per cui poi riuscire davvero a diminuire questo livello di connessione, di controllo sulle nostre attività non è neanche facilissimo, perché effettivamente si fa per salti. Però è vero che questo tema della disconnessione sta diventando sempre più attuale, sempre più importante, nasce da un'esigenza concreta che è quella di tutti i lavoratori italiani, ma direi europei, perché questa idea della disconnessione anche proprio normata con delle leggi è già partita nella Francia, che è stata lo stato pioniero già nel 2017 a seguire la Spagna, e adesso anche nel nostro paese stiamo discutendo dei disegni di legge.
Ci stiamo attrezzando.
Ma i dati sono preoccupanti, i dati di quello che noi chiamiamo il burnout lavorativo. Il burnout è proprio una sindrome psicopatologica che porta ad un livello proprio di frustrazione, di stanchezza, di essere drenati dall'attività lavorativa. Purtroppo questi tassi di malessere...
Mi dia un po' i sintomi, questo malessere, perché noi parliamo di malessere, ma in realtà come si configura, come si presenta?
Si presenta...
Chi colpisce di più?
Colpisce i lavoratori dipendenti, spesso, soprattutto nelle fasce più mature della popolazione, ha vari sintomi, da una stanchezza quasi cronica, la perdita di senso per le proprie attività lavorative, la perdita di insoddisfazione, perdita di interesse anche per le relazioni con i propri colleghi,
insonnia,
senso di inefficacia, peggioramento della propria qualità di vita, addirittura poi sintomi fisici, perché si possono avere delle conseguenze anche proprio nella nostra qualità di vita, dormendo peggio, mangiando peggio, si sta male, quindi si ha tutta una serie di sintomatologie
che spesso tendiamo a trascurare, perché diciamo sono stanco,
sarà il momento passeggero,
stringo i denti,
vado avanti, ma poi tutto questo può addirittura sfociare in sindromi depressive e ansiose. Quindi sicuramente il tema del burnout è sempre più attenzionato, bisogna fare qualcosa anche da un punto di vista psicopatologico, ma si può fare qualcosa anche a partire dai comportamenti e da quelli che sono i climi aziendali, e indubbiamente questo senso di essere sempre sul pezzo, sempre iperconnessi, con l'ansia anche che ne consegue, perché il vedere le notifiche delle mail che arrivano, i messaggi di WhatsApp, il capo che chiama o il collega o il problema, chiaramente ci mantiene con livelli di stress sempre più elevati. Ecco perché il burnout è poi una conseguenza di uno stress eccessivo e troppo prolungato nel tempo. Allora l'idea della disconnessione, che ad oggi in Italia non è regolata da un decreto di di legge, ma da accordi che dovrebbero essere presi tra il datore di lavoro e il lavoratore, oggi diventa un'esigenza sempre più crescente. Ecco, paradossalmente lo smart working è uno delle condizioni che ha portato ad un eccesso di burnout e anche a un'esigenza di disconnessione.
Perché non c'era più il confine tra ambiente lavorativo e ambiente familiare.
Quindi paradossalmente, perché dico paradossalmente? Perché nel 2020, a conseguenza della pandemia che ahimè tutti ricordiamo, però inizialmente l'idea di poter lavorare da casa era sembrato una facilitazione, soprattutto
certo,
per i lavoratori che fanno il pendolare, ma comunque anche per trovare un equilibrio, anche per continuare ad avere spazi per hobby, per attività fisica. E invece paradossalmente è diventato
ritorto un po' contro.
Sì, perché non possiamo, è più difficile riuscire a creare un confine, anche un confine temporale,
che è importante. Quindi noi potremmo iniziare a prenderci degli spazi prima che questo sia normato. Intanto, no, per il momento possiamo cercare anche di lavorare su noi stessi, perché tante volte siamo i primi ad avere quest'ansia di controllare la posta, e io mi metto
di performare.
Ecco, poi se ti arriva la mail e la leggi in ritardo, la prima cosa che tu scrivi: mi scuso per, siamo quasi portati, no, a dire non ero
così
presente.
E poi un'altra cosa sono gli orari di lavoro. Come dicevo prima, con lo smart working, lavorando da casa, siamo stati portati a rivedere le classiche 8 ore lavorative, che inizialmente sembrava un vantaggio. Abbiamo pensato di poter iniziare a lavorare un po' prima se siamo mattinieri, per poi concederci una pausa un po' più lunga, o viceversa lavorare di più alla sera tardi. Però anche questo poi porta a una sregolatezza delle nostre settimane e della nostra giornata, mentre ad arrivare un po' a questa nuova, diciamo, normalità in cui ci scheduliamo delle ore in cui effettivamente si deve, si può essere connessi, e altre ore no, sicuramente ci dà una disciplina. Per cui adesso ci sono anche delle nuove politiche relazionali, indipendentemente da quanto e quando noi lavoriamo, diventa importante porsi la domanda se il nostro collega, il nostro collaboratore possa in quel momento ricevere la nostra mail, la nostra informazione, la nostra chiamata. Ritornare un po' a una policy degli orari. Ci sono gli orari on e gli orari off.
Ecco, un po' un galateo, no? Quando si era un po' di anni fa, si diceva non chiamare all'ora dei pasti perché disturbi, ad esempio,
è
no?
Proprio così.
Ecco, e si cercava,
infatti,
di chiamare in altri orari, anche per delle relazioni non lavorative. Adesso invece siamo sempre raggiungibili,
ci sentiamo
autorizzati a raggiungere anche amici, colleghi in qualunque momento. Facciamo un passetto indietro.
Sì, rispetto agli orari, rispetto alle modalità con cui comunichiamo, la tecnologia ci seduce anche mandare vocali lunghissimi, perché così in quel momento noi abbiamo da dire quella cosa, lo mandiamo, indipendentemente da chiederci se il nostro interlocutore avrà tempo di ascoltarlo proprio in quel momento, quando, eccetera. Dobbiamo mettere dei limiti.
Dobbiamo mettere dei limiti, professoressa Graffinia, e anche questa sarà un'occasione di allenamento, perché dobbiamo reimparare a dividere gli spazi. Ma dal suo centro di ricerca, lei ogni settimana monitora dei piccoli e grandi cambiamenti. C'è un bel cambiamento che possiamo raccontare di questo
notizia.
2025? Perché cambiamo anche in meglio, ecco.
Possiamo cambiare anche un po' in meglio, quantomeno nelle nostre aspettative, nelle nostre speranze. Noi stiamo monitorando con gli ultimi dati dei segnali di ottimismo tra gli italiani.
Bello.
Veniamo da anni di pessimismo, di fatica, la pandemia, le guerre, la crisi economica, però ci sono dei piccoli spiragli di aumento delle persone che si dicono ottimiste per il prossimo futuro.
Mi piace dare questa notizia di lunedì. Per cui se sappiamo che c'è questa, no, lieve speranza nel futuro, ecco, saperlo a lunedì già ci aiuta.
È importante, perché così possiamo riprogettarci e anche disconnetterci meglio, avere un nuovo ritmo. È tutto progetto alla fine, dobbiamo guardare in avanti con speranza e vedere quali cambiamenti possiamo attivare, anche coi device.
L'inizio dell'anno è un inizio, no? Fatto sempre di tanti buoni propositi, ha monitorato anche quali sono quelli che sono stati fatti anche quest'anno. Abbiamo messo l'ottimismo, ci aiuterà magari a realizzarli, a centrare gli obiettivi.
C'è l'ottimismo, c'è l'idea di avere un nuovo equilibrio anche proprio con i propri interessi personali, la propria qualità di vita, e qua andiamo in linea con questo tema della disconnessione, e c'è una maggiore attenzione alla collettività. Questo è un dato un po' nuovo che speriamo possa davvero consolidarsi, l'idea di trovare delle nuove forme di comunità. Veniamo da anni, da decenni di estremo egoismo, forse se invece ritroviamo il piacere delle relazioni, magari chissà, questa disconnessione ci porterà a ricoltivare delle relazioni,
a guardarci negli occhi,
a riguardarci negli occhi, perché come dicevo prima, la disconnessione diventa effettivamente un galateo, un rispetto per l'altro. Dobbiamo porci la domanda: l'altro in questo momento può ricevere la mia chiamata, la mia richiesta, la mia domanda? Sì, no, questo è il tema. La disconnessione ha un valore per noi stessi, il nostro benessere, ma soprattutto secondo me per ritrovare una forma di relazionalità che stiamo perdendo
e che vogliamo ritrovare.
Assolutamente, questo ci dicono i nostri dati.
Grazie alla professoressa Graffigna per essere stata con noi. Torneremo naturalmente a parlare con lei dei cambiamenti. Grazie a voi, noi ci sentiamo subito dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. C'è Carlo Salvatore in regia alla parte tecnica, Laura Manossi in assistenza e redazione. Qua non si cambia ma si va avanti. Restate con noi e un saluto dalla vostra Nico.